su Radio Radio, un giorno speciale.
Ci siamo, eccolo, il giorno speciale di Radio Radio. Francesco, buongiorno.
Buongiorno, ancora, buongiorno. Allora, febbraio è con voi.
Il febbraio è con voi.
Il febbraio sia con voi.
Che succede in giro?
Che succede? Intanto stiamo vedendo i primi passi del governo, insomma, sì. non male, insomma, no? Non sì. Ti pare?
Beh, mi sembra, insomma,
mi sembra che vadano. Sì. Che stiano andando.
Qualcuno non è contento.
Chi è che non è contento?
Beh, alcune persone dicono: ma che tu, troppe moine, troppo miele.
Eh sì, siamo abituati da 60 anni di litigi, di scontri, anzi, non solo di litigi, e anche di violenza, mettiamocela, politica. E adesso sembra impossibile.
Beh, anche Di Pietro non è contento.
Ma Di Pietro svolge il suo ruolo e dice le cose che pensa, no? Voglio dire, che ne so, come Travaglio, insomma, dice le cose che pensa. E io non credo che si debba chiudere la bocca a nessuno,
no,
però un clima di collaborazione reciproca e di lavoro comune per costruire lo preferisco in genere a un clima di scontro. Poi quando si costruiscono le condizioni per lo scontro ci si deve scontrare, questo è fuori discussione. Se ci sono le condizioni di uno scontro non si può far finta, no? Soprattutto adesso, indipendentemente dal punto di vista di ciascuno di noi, soprattutto se c'è un avversario aggressivo, a un certo punto ci si deve scontrare, c'è poco da fare. Se c'è un avversario inaffidabile, pericoloso, politicamente pericoloso o socialmente pericoloso, come preferisci, poi insomma alla fine ci si scontra. A me invece sembra che appunto questi primi passi insomma non siano male, perché noi tutti noi auspicavamo, anche durante la campagna elettorale mi pare che si sia detto con chiarezza, che ci fosse un clima di ricostruzione, di un'unità nazionale, di una volontà comune, anche smussando alcuni spigoli, diciamo, delle posizioni reciproche, di una volontà comune di mettere le basi per rilanciare l'economia del paese da un lato, no? Però anche quello di dare risposte ai problemi più immediati e urgenti, ricostruendo proprio un clima di fiducia tra cittadini e istituzioni. Questa è forse la cosa più importante alla quale non possiamo rinunciare. Purtroppo, lo dico, sì, purtroppo, insomma, mentre il governo lavora a questo obiettivo, ad esempio all'obiettivo sicurezza su tutti, si è scatenata in questi giorni, ahimè, una sorta di caccia all'uomo, no? La caccia all'uomo contro i Rom, che sono considerati da tutti, e tutti li considero, loro tutti, indistintamente dei pericolosi criminali. Prende piede sempre più, caro Francesco, insomma, questa, forse anche per l'incapacità dei governi degli ultimi anni, no? Di intervenire.
Hai sentito anche gli ascoltatori come trattano la
sì,
questione.
Prende...
Non è facile giustificare anche comportamenti diversi, abitudini diverse.
Guarda, in questo momento la cosa sicuramente più difficile è dire di non essere d'accordo su questo clima che si sta scatenando. Io me ne rendo conto che è difficile. Io personalmente sono abituato alle cose difficili e quindi non mi tiro indietro in questa riflessione, perché prende sempre più piede questo clima da giustizia sommaria, no? Un po' da Far West, che non tollera nessuno, un clima così, un fai da te popolare anche, no? Nel quale nessuno se la sente di opporsi a questo fai da te popolare, perché c'è sempre una questione di equilibri politici, di consenso della gente, eccetera. Tu dicevi prima, il popolo che cos'è? Il popolo purtroppo va guidato, va orientato, va aiutato a ragionare, non si può lasciare il popolo a se stesso. Ritorno sempre su quella battuta che credo abbia fatto Morgan a X Factor, no? Il popolo, se lo lasci libero di decidere, sceglie Barabba. E non è detto che Barabba sia la cosa migliore da scegliere in quel momento, ma il popolo sceglie Barabba. Allora non è detto che la volontà popolare, perché una cosa è la democrazia, una cosa è dare libero sfogo alla volontà popolare, non è detto sempre che la volontà popolare così, lasciata libera, sia il risultato migliore. Va anche aiutata la gente a ragionare. E questo clima così da resa dei conti, dove il diritto ai principi costituzionali di giustizia e democrazia sembrano finire in secondo piano, a me personalmente non piace. Perché non piace? Perché oggi intanto tocca ai Rom e va bene. Domani magari tocca agli extracomunitari o ai romeni, che diavolo ne so, e dopodomani chissà chi, ai gay, che ne so, buttiamo una cosa lì, eh? E non mi piace.
Però non lo so, non credo sia la stessa cosa, Francesco.
No, guarda,
non credo si possa fare questo tipo di equazione.
No, io mi pongo questa domanda, non faccio un'equazione.
In questo caso non è il diverso che mette paura.
No, è qualcosa che rischia di mettere in discussione le nostre certezze, le nostre sicurezze, va bene? Ora però anche le certezze, come dire, sul piano sociale possono essere un elemento di discussione. D'altronde, non mi fraintendete, non faccio nessun parallelo, sia chiaro. Però, insomma, abbiamo vissuto, non noi per fortuna, c'è chi ha vissuto periodi in questo paese anche, ma non solo in questo paese ovviamente, in cui la discriminazione è diventata discriminazione razziale, d'orientamento politico, d'orientamento religioso, eccetera, eccetera, eccetera. Allora noi dobbiamo ragionare insieme per evitare che questo si ripeta intanto. E poi io sono per la giustizia portata avanti da chi è preposto a portare avanti la giustizia e non sono per la giustizia popolare. Il clima da Far West, impicchiamo e linciamo il presunto colpevole, perché sai, sono contrario ai linciaggi, anche se ci fosse il colpevole, però poi il presunto colpevole è ancora più pericoloso. Perché mi faccio una domanda, caro Francesco, e forse è bene che ce la facciamo tutti. Mi domando perché questo atteggiamento, perché il problema delinquenza di alcuni rom o di alcuni extracomunitari, ma anche degli italiani, non è che va sottovalutato, ci mancherebbe altro, però io mi domando perché questo stesso atteggiamento, questo stesso rigore, questa stessa logica, questa stessa attenzione non si applica a problemi altrettanto gravi che ci sono nel nostro paese, che ci indicano che parti della nostra società stanno andando alla deriva. Perché no? Faccio una domanda per spiegarmi meglio. Quante mamme, magari tra le stesse che l'altro ieri hanno assalito il campo rom di Ponticelli al grido di Venavita I, no? Quante, magari affiancate anche da qualche giovanottello che voleva Venavita I, ve ne dovete andare. Affiancata da qualche giovanottello in odore di camorra, con la voglia di menare le mani con gli zingari contro gli zingari.
Sì, poi gli sciacalli sono andati là.
Certo. Quante mamme, quante di quelle mamme, o le mamme in generale, avrebbero la stessa voglia di combattere per pretendere che i loro figli vadano a scuola, che la scuola sia capace di trasmettere conoscenza, cultura e nozioni utili per un lavoro, e che la scuola li educhi a essere cittadini esemplari? Quante di loro? Perché io faccio questo ragionamento? Perché non c'è questa attenzione da parte di tutti noi verso la scuola? Dice, ma mo che c'entra la scuola? O la famiglia? Perché la scuola, sai, un po' per trascuratezza, le famiglie un po' per pigrizia hanno abdicato al loro ruolo di educatori. E allora la domanda è, chi provvede a educare i giovanissimi? E con quali risultati? Guardate la vicenda dell'assassinio di Lorena, la ragazzina 14enne di Niscemi. Vedete che poi si possono fare dei collegamenti tra le cose che sto trattando. Un assassinio che qualcuno attribuisce all'arretratezza culturale, culturale e sociale dell'entroterra siciliano. Eppure, se ci pensate, si tratta di un paesino che sta a metà strada tra Gela e Piazza Armerina. Non è che sono una landa sperduta della Mongolia, no? Una zona che è anche frequentata da turismo, eccetera, eccetera. Certo, la arretratezza culturale in questo omicidio ha sicuramente un ruolo, per esempio nella decisione di questi assassini di considerare la ragazzina un oggetto da utilizzare fino all'ultimo minuto, cioè anche dopo che hanno deciso di ucciderla, hanno deciso di utilizzarla per il loro piacere sessuale, il piacere sessuale del branco, una cosa agghiacciante, senza dubbio. A me però sembra altrettanto agghiacciante quello che ha detto ai giornalisti l'insegnante di Lorena, la ragazzina assassinata, che questo insegnante sulla carta ha 30 alunni. Ma in effetti in media frequentano una decina, non di più. Lei ha detto, questi ragazzini non sono minimamente interessati alle lezioni, sono qui solo per l'obbligo scolastico e vengono un giorno sì e quattro no. Ma allora, se questi ragazzini, capaci senza un motivo, se vai a vedere, con assoluta indifferenza, di un efferato e spietato omicidio premeditato, questi ragazzini qui purtroppo non sono neanche isolati, pensiamo a Erika Omar, pensiamo al bullismo,
ragazzini
pensiamo
italiani, no, parliamo.
Ragazzini italiani, certo, sono siciliani, ragazzini italiani.
No, che non vanno a scuola.
Che non vanno a scuola,
scuola dell'obbligo. Ragazzi,
non sono
scuola
dei rom, sono dei ragazzini italiani che non vanno a scuola. Se questi ragazzini, e ripeto, ne abbiamo purtroppo tantissimi esempi terribili, i bulli, i nazi skin che fanno della prepotenza e della violenza un credo, no? Se questi non vanno a scuola, chi li ha educati? Chi ha trasmesso a loro delle regole e dei valori? Questi ragazzini, riferisce sempre il giornale di ieri, che scrivono sui muri. Frasi come il mondo, attenzione alla frase, il mondo è come una ruota, oggi pigli in do culo e domani un'altra ruota.
Mamma mia.
Cioè non hanno nessuna speranza, e però si vestono questi ragazzi e si pettinano come negli spot pubblicitari. Questi ragazzini da chi sono stati educati? Dalla televisione? Forse, ma non solo dalla televisione, forse più dall'esempio della società, di una società che si riempie la bocca di valori, ma osanna i furbi e gratifica le donnette da due soldi pronte a tutto, diciamo, per soddisfare le loro ambizioni. Una società che finge di difendere la vita, combattendo la legge sull'aborto, ad esempio, ma non si indigna per nulla e non è capace di intervenire sulla lunga scia di morti sul lavoro e sulle stragi del sabato sera. Una società per la quale la vita umana ha valore solo come pedina di un meccanismo commerciale.
Ci fermiamo un attimo?
Sì, perché adesso ragioneremo su un'altra cosa, perché per capire la deriva di questi ragazzi, soprattutto dei ragazzini, io ho letto un libro che suggerisco di leggere a tutti e poi sono andato a vedere un blog e ne parliamo un attimo.
Allora, intanto una comunicazione, come l'affermazione di Gianni Alemanno sul fatto che domani verrà presentata la giunta, la nuova giunta del Comune di Roma. Tempi come sono, Francesco?
Beh, mi sembra giusti. Ragionevoli. Beh, più o meno sono
questi
i
sono i tempi giusti.
Beh,
tempi
posso dire una cosa?
Sì.
Per una giunta, per un'amministrazione non pensava, non era preparata.
Certo.
Guarda, i tempi sono rapidi.
Sono rapidi, benissimo, hai ragione. C'è il Consiglio dei Ministri convocato alle 11.30 di mercoledì 21 maggio, dove?
A Napoli, spero.
A Napoli. Palazzo della Prefettura, per l'esame dei seguenti provvedimenti, misure di sicurezza e riduzione del carico fiscale. A tra poco. Il giorno speciale di Radio Radio, Francesco Febraro ancora con noi. Francesco!
Eccomi.
Sono curioso anche del libro.
Sì, anche
recuperiamo un po' l'argomento.
Vogliamo sentire anche i nostri ascoltatori su questo argomento.
Allora dobbiamo essere molto brevi.
Guarda,
apriamo il filo diretto Federica? Apriamo il filo diretto Federica, dai, subito.
Per capire un po' questi nostri ragazzini, anche il futuro che ci attende, perché poi questo è il punto, no? E dicevo prima, quante mamme sarebbero pronte a scendere in strada, così come sono scesi contro i Rom, a difendere il diritto dei loro figli di avere una buona scuola e a obbligare i loro figli ad andare a scuola? Perché anche questo, nel caso del paesino siciliano, avviene, dove è stata uccisa una bambina da altri ragazzini, fondamentalmente. Ma questi ragazzini come sono? Questo nostro futuro, per capirci, come si colora, di che connotazioni? Io, per capire un po' questa deriva, perché non saprei come chiamarla, naturalmente non è generalizzata, per fortuna, ma c'è una deriva di questi nostri ragazzini. Io suggerisco a tutti quanti di leggere il libro Inchiesta sui ragazzini in discoteca di Maria Lombardo Piola, edito da Bompiani. Il titolo è significativo del libro, si intitola Ho 12 anni, faccio la cubista, mi chiamano principessa. È un libro sconvolgente per me, sconvolgente, guarda Francesco, quasi quanto il racconto dell'omicidio di Lorena, me lo sono letto, è una cosa terribile, agghiacciante. Questo libro ci dice che per le ragazzine della discoteca, almeno per la gran parte di loro, l'unico valore sono i soldi e l'unico obiettivo è essere oggetto del desiderio sessuale. Piacere ad ogni costo, principalmente per soldi, è la prima e unica loro regola. Sono capitato ieri sul blog di Maria su Top Girl e noi lì possiamo leggere un po' come ragionano questi ragazzini. Vi cito qualche frase, vi premetto che ho dovuto modificare la lingua italiana e il modo in cui è scritto, perché è scritto nel ragazzinese, con le K al posto del che, le X al posto del per, eccetera, eccetera, però significativo.
Tu l'hai capito, sei riuscito a capirlo?
Vabbè, insomma... Non è che uno vive fuori dalla realtà.
No, non fuori dalla realtà.
Ma non sono così vecchio, Francesco.
No, ma non perché tu sia vecchio, ma perché io magari non
capisco.
No,
è il linguaggio dell'SMS fondamentalmente, no, è il linguaggio
perché io i miei SMS li scrivo come scrivessi
anche
una
io,
lettera.
Anche io, mi dà fastidio scriverlo diversamente.
Non sarei nemmeno capace.
Qualche volta perché mi manca proprio lo spazio, magari l'X lo metto, ma insomma è raro. Ora, su questo blog ci sono alcuni che sono intervenuti, ve ne leggo solamente quattro per farvi capire. Star93. Commentando proprio il libro, perché questo era il tema, dice: che volete, i ragazzi pensano solo al sesso e noi ragazzi a restare magre. Questi sono i loro obiettivi e i loro interessi principali. Musica 94, 93-94 forse fa riferimento all'età, credo, alla data di nascita. Musica 94 dice: in discoteca sul cubo, racconta una cosa che ha vissuto, c'era una bimba che si dimenava e si lasciava accarezzare le parti intime dai ragazzi ubriachi. Il barman mi ha detto che questo è normale. Stiamo parlando di ragazzini. Lalli 94 dice: ho 13 anni, è un'amica di 11 anni che frequenta ragazzi più grandi che si fanno e si ubriacano, si drogano e si ubriacano. Lei si ubriaca, balla nuda davanti a tutti e poi va a letto con chi capita. Vuole imitare le bravate di Britney Spears e di Paris Hilton. Certo, il sesso ormai è un modo per mettersi in mostra. Questo è un commento di una ragazzina. Piperita 94, ho 12 anni. I miei amici fanno sesso e si ubriacano, secondo me sono scemi, ma a loro non lo posso dire. I ragazzi della mia classe mi trovano bamboccia perché non fumo, non bevo e non faccio certi lavoretti. A scuola l'argomento più in voga è il sesso. E chicca 93, udite udite, ho 15 anni e faccio sesso da 3 anni col mio ragazzo. Non fatemi la predica. La società e i nostri politicanti cazzari scritti col K fanno schifo sempre col K, più di noi giovani che in fondo vogliamo solo spassarcela. Ecco, questo è uno spaccato naturalmente di una parte del mondo dei giovanissimi, così come lo è il libro che citavo 12 anni, faccio la cubista, mi chiamano principessa, ragazzine che fanno prestazioni sessuali nelle discoteche per una ricarica del telefonino, o che sono pronte a qualunque altra cosa pur di avere una borsetta, un paio di scarpe. Questo
sì, è dappertutto, ecco, allora, piccoli e grandi centri, non c'è bisogno
chi
di
è tenuto,
trovare le
chi
città,
è tenuto
le
a dare l'esempio a questi ragazzi? Perché secondo me l'esempio è più importante di tante chiacchiere.
Tutte le persone mature e responsabili, genitori prima di tutto.
Ma se i genitori abdicano, i ragazzi stanno davanti alla televisione, i ragazzini, e vedono quello che passa per la televisione.
Le istituzioni.
No? Vedono le istituzioni, ma le istituzioni sono mal viste.
Allora chi è sono tenuto?
È ognuno di noi.
Ho detto, infatti, no? Tutti noi.
Ognuno di noi.
Ogni
però
persona
bisogna
matura e con un senso di responsabilità.
Ma l'istituzione, Francesco, l'istituzione per eccellenza è la scuola. Io insisto, tu lo sai, abbiamo fatto più trasmissioni su questo argomento. Insisto, la scuola. La scuola è il veicolo fondamentale della formazione di una società. E se la scuola viene abbandonata a se stessa e non viene seguita come si deve, il ministro Fioroni mi pare che avesse iniziato a lavorare in questo senso. Adesso speriamo e suppongo che il nuovo governo vada nella stessa direzione. La scuola è fondamentale, come fondamentale la famiglia, che non si ribelli alle regole che la scuola deve dettare, non può essere altrimenti. L'insegnante è L apostrofo I maiuscola insegnante, non può essere va professore, non può essere, lo può essere solamente nel caso in cui l'autorevolezza dell'insegnante sia tale per cui al ragazzino può essere anche consentito di dire a professore, ma non glielo direbbe mai se il professore è autorevole, se l'insegnante è riconosciuto come tale, se è un punto di riferimento. E questo punto di riferimento può stare solo dentro la scuola, che non possiamo pensare di modificare la televisione. La televisione ha i propri obiettivi, la volontà della gente è un po' morbosetta, mi ci metto anch'io, figuriamoci, no? È un po' morbosetta, vogliono sapere, non a caso vendono moltissimo tutti i giornali dove c'è sesso, diciamo, da vedere, donne nude principalmente, l'argomento sesso tira sempre. Comunque, chi è più esibizionista in generale, anziché essere oggetto di riprovazione, oggetto di approvazione, quindi è chiaro che il problema c'è.
Sì, sì, tutto rivoltato. Fermati là, Marcello e Piero, velocemente. Marcello, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Vergovic, buongiorno all'ospite.
Buongiorno.
Senta, e come io ho 30 anni e ho due bambini, per far capire, insomma.
30 anni, già due bambini, che età?
Sì. Uno di 2 anni e mezzo e l'altro di 1 anno e un mese.
Sta come stavo io alla sua età, dai.
Ok. No, i bambini, come tutte le persone, riprendono dallo stato familiare. Se il genitore si comporta bene, educato, tratta bene, diciamo, la famiglia, i figli, e porta soprattutto rispetto alla famiglia, i bambini cresceranno con queste nozioni. Il paese, non si può pretendere di avere un paese civile, dei ragazzi, le lolite, i ragazzi che si drogavano, ci sono sempre stati. Il problema è che adesso l'esempio sbagliato viene dallo Stato. Cioè, abbiamo delle persone che non rappresentano lo Stato.
Che non sono d'esempio, quindi.
Non sono d'esempio. Per esempio, faccio un breve esempio e poi attacco e lascio spazio.
Sì, ma certo.
Il Vaticano, che si vanta di avere tutta questa amore per gli altri, per me è uno stato a parte, ma tale deve rimanere. Cioè, non può mettere bocca quando loro hanno dei problemi enormi, hanno delle antenne che inquinano e le tengono fuori dal Vaticano, ma se le mettessero nel Vaticano, in Parlamento ci sono persone che non debbono rappresentare i cittadini italiani per valori morali e civili. Ma levando Berlusconi, che io sono di destra, perciò io ho votato Berlusconi, però c'è ad esempio un personaggio che viene preso come esempio, Di Pietro, che Di Pietro è l'esempio più sbagliato come andare avanti nella vita. Cioè, lui faceva un lavoro dove doveva stanare i mal di venti, l'ha fatto fino a un certo punto, poi dopo un po' se l'è fatta sotto e si è messo con...
Ci fermiamo qui, Marcello,
si
grazie.
Si
è messo in politica, suppongo, no? È andato da solo Di Pietro.
Io sono d'accordo con quello che Marcello al 98%, poi il 2%,
sul 2% tra poco. Piero, buongiorno.
Buongiorno Francesco.
Buongiorno, benvenuto.
Piero. Buongiorno Franceschi.
Buongiorno Piero.
Io ho un piacere enorme nell'ascoltare attentamente, direi proprio con calore, tutto il discorso che ha fatto dall'inizio Francesco Febraro. e devo dire che da ascoltatore e da lettore di giornali, da ascoltatore di televisione, di radio, è uno dei discorsi preso nel suo insieme più gradevoli, più intelligenti, più civili che ho sentito fare.
Grazie,
in,
Piero. Più completi anche.
Più completi,
la mia fatica serve a qualcosa, allora.
Ma diciamo che vabbè, io con una forma di egocentrismo devo anche aggiungere che ha detto gran parte delle cose che avrei voluto dire io se avessi avuto lo stesso tempo.
E questo mi fa doppiamente piacere, caro Piero.
No, ma Piero, grazie che sia una forma di egocentrismo, ma... Volevo quindi semplicemente aggiungere qualche cosa proprio
sì,
marginale,
sì.
Cioè che tutta la regressione alla quale stiamo assistendo, che mi rattrista tantissimo, come ha detto una ascoltatrice precedentemente, durante la mattinata, è dovuta anche al fomento che c'è stato riguardo la presenza di stranieri, che ha creato una psicosi che poi si può spacciare per sentimento popolare. Sentimenti popolari, come ha detto giustamente Febbraio prima, vanno anche indirizzati, non in modo didascalico, non in modo didattico, ma in un modo culturale, creando un clima culturale di un certo tipo invece che di un altro. Ora, dopo anni di martellamento, è chiaro che la gente, come ha dimostrato anche a Nozero ieri sera, al di là della loro esperienza personale, nella quale magari non c'è nessun fatto traumatico che interessa gli stranieri, però hanno la sensazione di vivere attraverso la televisione, i giornali, in questa insicurezza che poi in realtà non è così elevata. E insomma, io dico, voglio dire, insomma, c'è un problema Lega in Italia, c'è un problema Lega perché effettivamente di fronte a dei problemi, dei fenomeni così importanti, così complessi, eccetera, diciamo che è spaventoso vedere in che mani sono affidati questi problemi, con quanto semplicismo, con quanta grettezza si finge di cavalcare la volontà popolare, ma in realtà proprio si cavalca semplicemente la propria ignoranza, perché risolvere tutti i problemi connessi all'immigrazione, alla convivenza, all'integrazione, eccetera, con gli strumenti dell'ordine pubblico, con gli strumenti della xenofobia, insomma, io credo che qualsiasi peracottaro, qualsiasi imbecille ci riesce, e temo che queste misure, questi discorsi di tipo leghista, ma non solo leghista purtroppo, siano il massimo che questi personaggi riescono a elaborare. Non dicono queste cose e cavalcano questo tipo di cose perché non sono capaci di cavalcare altro, insomma.
Piero, ci fermiamo qua. Francesco, hai purtroppo un solo minuto,
sì,
per rispondere.
Mi basta per dire quello che mi interessava dire a queste due telefonate, a questi due ascoltatori, a Marcello e a Piero. Io con quello che ha detto Marcello sono d'accordo al 98%. Poi sul Vaticano sono altrettanto d'accordo, sempre distinguendo, continuo sempre a dirlo quando mi capita, distinguiamo il Vaticano dai sacerdoti, sono due cose diverse, la struttura Vaticano e i sacerdoti che fanno il loro lavoro nelle parrocchie, nelle missioni, laddove, il loro lavoro serio, così come ha fatto però un lavoro serio Di Pietro, perché Di Pietro ha fatto intanto il poliziotto, e non mi pare si sia tirato indietro quando ha fatto il poliziotto, non risulta perlomeno, figura se non gli avrebbero detto che si imboscava.
Si può discutere che abbia...
Ha fatto poi il magistrato, e l'ha fatto, devo dire, senza guardare in faccia nessuno quando ha fatto il magistrato, e insomma in un momento in cui non era mica detto che tutto andasse nel verso in cui è andato, gli desse la popolarità che ha avuto, perché altri magistrati che hanno tentato la stessa strada in passato e anche alcuni oggi, diciamo, hanno risultati completamente diversi. Per quanto riguarda quello che dice Piero, sì, è vero, il fomento di questa presenza di stranieri, però ci sono stati anni di c'è stato sì il martellamento per anni, ma c'è stato anche anni di reati e di distrazione delle istituzioni. Io ricordo tutti sanno che io sono di sinistra. Ricordo una trasmissione in cui mi sono trovato assolutamente d'accordo con Fini, quando diceva al rappresentante della sinistra, in questa trasmissione dove c'era questo dibattito, diceva: attenzione, dice, voi state sottovalutando un problema. Si parlava all'epoca degli extracomunitari, non dei Rom, ma insomma l'argomento non cambia. Dice, voi state sottovalutando un problema, dice, io vi dico che il problema va affrontato, voi non lo volete affrontare, e questo che oggi è un malessere diventa domani xenofobia, domani diventa caccia allo straniero. Cavolo, l'ha detto quasi 2 anni fa, aveva ragioni Fini, dimostrando di essere una persona che fa funzionare la testa e non solamente, diciamo, la propaganda politica. E anche a sinistra ci sono persone che fanno funzionare la testa,
sì,
e non sulla propaganda politica.
È un richiamo alla serietà.
Ecco, il punto è che troppo spesso, per essere eccessivamente garantisti, ci siamo dimenticati del dovere delle istituzioni, che è quello di intervenire.
E le regole
vanno rispettate.
Ed intervenire nella scuola, insisto.
Sì, ma voglio dirti, visto che le regole vanno rispettate, la famiglia non funziona, il resto non funziona, almeno che le istituzioni, che non hanno questo legame, diciamo, sentimentale, affettivo con i cittadini, facciano rispettare le regole.
Ricostruendo questo
uno
legame.
Uno lo vede, uno, cioè, ricostruendo in questo modo, esatto, un legame. Grazie Francesco.
Grazie a tutti
noi
voi.
Subito alla linea, alla regia, tra poco.